Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi. Col nostro studio del Cantico di Re Salomone siamo arrivati al capitolo 4. Ieri abbiamo letto delle sette qualità della giovane sulamita. Abbiamo già parlato delle seguenti qualità, degli occhi, dei capelli, dei denti e delle labbra. Dalle labbra passiamo a considerare le gote di questo viso. Le tue gote, dietro il tuo velo, sono come un pezzo di melagrana, dice il versetto 3. È bellissimo questo paragone. La parte interiore di una melagrana è scelta per rappresentare le gote della sposa. Si sa che questo frutto ha un gusto delizioso e che all'interno il suo colore è rosso vivo, misto a del bianco. Questo paragone suggerisce l'idea della modestia d'un cuore che è pronto ad arrossire per la timidezza e per il pudore. Nella sua sposa il Signore vede il cambiamento che la grazia ha operato, vede la bontà perfetta e uno spirito di umiltà. Che meravigliosa immagine viene qui rappresentata, non trovate? Ora parleremo della sesta caratteristica che riguarda il collo. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita per essere un'armeria. 1000 scudi vi sono appesi, tutti gli scudi dei valorosi. Davide era tornato dai trofei delle sue battaglie vittoriose, perché l'Eterno lo aveva liberato dalla mano dei suoi nemici. Se questo rappresentava per Davide una posizione gloriosa, tanto più lo sarà per il Signore Gesù. Ora, il Signore trova piacere nel contemplare quel tratto così bello della sua sposa e quella collana gloriosa fatta per coloro che si dividono il bottino. La libertà, la felicità del suo popolo gli ricorderanno per sempre le vittorie procurate dal suo amore. Siamo così arrivati alla settima caratteristica della sposa. Leggiamola. Le tue mammelle sono due gemelli di gazzella che pascolano tra i gigli. Il seno che cresce in una ragazzina è il primo segnale del suo sviluppo e ricorda la funzione che avrà un giorno, quando sarà madre e allatterà un figlio. Allo stesso modo, questo grazioso ritratto delle gazzelle tra fiori simboleggia dapprima lo sviluppo morale, la crescita dell'amore per lui e in secondo luogo il nutrimento fornito agli altri, cioè il mezzo per cui si contribuisce alla loro crescita morale e alla loro benedizione. Tutto questo che abbiamo considerato ci rivela che il Signore Gesù non solo ci ama, ma ci conosce profondamente. Dobbiamo smetterla di prendere in giro noi stessi, pensando che non ci possa comprendere. Anzi, ciò significa che possiamo andare a Lui e raccontargli tutto. Possiamo dirgli ogni cosa che abbiamo sul cuore, le nostre debolezze, il nostro peccato e tutto quello che c'è nei nostri cuori, nelle nostre vite. Amica, amico, se hai un complesso di inferiorità, raccontalo al Signore Gesù. Lui è l'unico ad avere una risposta necessaria. L'unico posto dove puoi trovare una soluzione, un aiuto per affrontare i tuoi problemi, è Cristo. Paolo scrisse, «Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica». Così dice in Filippesi 4, versetto 13. «Hai una brutta abitudine che vorresti cambiare? Che vorresti lasciare? Allora va a Lui e confessala. Ossia, dichiara che è sbagliata. Lui è ricco nel perdonare». Penso alle volte che per anni sono andato da Lui, dal Signore, per raccontargli qualcosa della mia vita. Lui è stato ricco con me nel perdonare. Era meraviglioso andare da Lui e sai cosa succede? Quando giungeva il momento giusto, mi dava la vittoria su quel problema. Il Signore compie i Suoi miracoli in modo misterioso. Egli non segue le mie o le tue regole, ma le sue. Non lo fa tramite qualche trucco che gli uomini hanno escogitato. Lui aiuta a suo tempo, a modo suo. Posso dirti che Lui ci conosce intimamente, ogni piccolo dettaglio della nostra vita, e non dovremmo mai avere paura di andare da Lui, raccontargli ogni cosa. Lui sa dove intervenire, se sui nostri occhi, le nostre labbra o su altro ancora. Leggiamo ancora il sesto versetto del capitolo 4 del Cantico dei Cantici. Prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, io andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso. E questo è il luogo dove dobbiamo andare per la soluzione ai nostri problemi. Il monte della mirra è un simbolo della croce di Cristo, perché la mirra ci parla della sua morte. È lì che troverai conforto e salvezza, aiuto e speranza. Il colle dell'incenso si riferisce alla sua vita, ma non semplicemente la sua vita terrena. Paolo scriveva così in 1 Corinzi 5, versetto 16. Anche se abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Adesso lo conosciamo come il Cristo glorificato. La soluzione del tuo problema, vedi, amico, amica, è conoscere Cristo. Questa è la ragione per cui continuo a dire che la risposta è nella parola di Dio, perché spesso la mancanza di conoscenza della sua parola spinge le persone a cercare altrove le risposte. Ecco le meravigliose parole che rivolge il Signore Gesù alla sua sposa che è la Chiesa. Li leggo nei versetti 7 e 8 del Cantico dei Cantici. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. Vieni con me dal Libano, mia sposa, vieni con me dal Libano. Guarda dalla cima della Mana, dalla cima del Sanir e dall'Ermon, dalle spelonche dei leoni, dai monti dei leopardi. Tu sei bella e non c'è nessuno come te. Così ci vede il nostro sposo Gesù. Egli desidera incontrarsi con noi affinché possiamo essere sempre insieme. Questo avverrà molto presto, ma in questo momento egli veglia su di noi, su te, su me, sulla sua chiesa, preservandoci dagli innumerevoli pericoli. Talvolta, infatti, possiamo trovarci più vicino di quanto pensiamo alle spelonche dei leoni, senza renderci conto del pericolo, e questo a causa dei nostri passi insensati. Ma vi è un occhio vigile, che scruta, che guarda dalla cima della Mana, dalla cima del Sanir e dell'Ermon. Così abbiamo letto prima. Questo ci rivela che l'amato Signore richiama chi vede allontanarsi dalla sua presenza per riportarlo sulla giusta via, dicendogli con tenero amore, vieni con me. Questo è l'invito che ti sta rivolgendo ora il Signore Gesù. Cosa gli risponderai? Nei versetti che vanno dal 9 al 15, sempre in Cantico dei Cantici 4, che ora leggo, vediamo ancora come prosegue e si conclude questo canto dello sposo innamorato. Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia, tu mi hai rapito il cuore con un solo dei tuoi sguardi, con uno solo dei monili del tuo collo. Verità stupefacente questa. Il cuore di Cristo rapito da chi? Dalle attrattive di un peccatore come me, salvato per la sua grazia, e che egli stesso ha ornato delle sue perfezioni e bellezze senza pari. Questa espressione dell'amore del Salvatore si trova al centro delle Sacre Scritture e sotto certi aspetti è la più degna di nota che troviamo. In mezzo alle meraviglie della sua creazione, la sposa attira il suo sguardo e fa da contrasto con tutto ciò che si trova sulla terra, con gli angeli del cielo. Non leggiamo da nessuna parte nella Bibbia che le bellezze della creazione rapiscono il cuore del Creatore come fa la sua sposa. Questo brano esprime il rapporto che esiste fra il Redentore e i suoi redenti. Questo cantico prosegue nei versetti dal 10 al 15 del capitolo 4, parlandoci di sentimenti e delle affezioni del cuore dello sposo verso la sposa, dicendo queste parole. Quanto sono dolci le tue carezze, o mia sorella, o sposa mia. Come le tue carezze sono migliori del vino, come l'odore dei tuoi profumi è più soave di tutti gli aromi. Sposa mia, le tue labbra stillano miele, miele e latte sono sotto la tua lingua. L'odore delle tue vesti è come l'odore del Libano. Oh mia sorella, oh sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melagrani e di alberi di frutti deliziosi, di piante di cipro e di nardo e di croco, di canna odorosa e di cinnamomo, e di ogni albero da incenso, di mirra e d'aloe e di ogni più squisito aroma. Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. Questo canto è meraviglioso. È un canto d'amore che abbiamo letto. Quale apprezzamento, quale piacere trova questo sposo nell'ammirare la sua sposa? Queste parole devono essere un incoraggiamento anche per chi è sposato. Tutti i mariti dovrebbero guardare le proprie mogli come questo sposo guarda la sua sposa. Se ciò avvenisse, come sarebbero diversi tanti matrimoni e quanti figli vedrebbero nei loro genitori il vero amore di Cristo? Ora, continuando nella lettura del nostro testo, veniamo al versetto 16 del Cantico dei Cantici, in cui parla la sposa. Sorgi, vento del nord, e vieni, vento del sud, soffiate sul mio giardino perché se ne spandano gli aromi. Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti deliziosi. Nella Bibbia la parola vento è qualche volta usata in relazione allo Spirito Santo, e ciò che ci presenta questo versetto è come se il Signore parlasse a riguardo di varie azioni dello Spirito nei cuori dei Suoi diletti. Nell'Evangelo di Giovanni, nei capitoli che vanno dal 13 al 17, troviamo Gesù che fece uno stupendo discorso ai Suoi discepoli, nella stanza al piano di sopra, la notte che fu tradito. In Giovanni, capitolo 14, troviamo che il Signore Gesù viene interrotto spesse volte dai discepoli che gli fanno delle domande. L'ultimo che lo interrompe è Giuda, non l'Iscariota, ma un altro. «Hai mai considerato la domanda che pone al Signore?» Giuda gli domandò, «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» In realtà, lui sta dicendo, «Signore, è meraviglioso essere qui con te mentre ci stai rivelando queste meravigliose verità su di te e su di noi, ma che succederà al mondo fuori?» Quello che consideriamo ora è come fa Gesù a raggiungere il mondo. Lui non ha dimenticato il mondo. Ora la sposa sta ricevendo il messaggio, vento del nord. Quel vento è freddo e magari la sposa si sentirà intirizzita. Sorgi, vento del nord. Perché? affinché gli aromi, quella fantastica fragranza, possa essere sparsa sugli altri e che tutti lo possano godere. Ci vuole il freddo per far uscire il sapore delle mele, ed è così anche con le nostre vite. Abbiamo bisogno dei venti del nord, delle avversità, delle prove, come i venti del sud così piacevoli. Sono proprio le cose, quelle esperienze che ci fanno indietreggiare, che operano in noi e producono frutti di pace e giustizia. Se tutto fosse facile, liscio, bello, le nostre vite sarebbero insipide, prive di cambiamenti. Ci sarebbe molto poco in noi che potrebbe piacere a Dio. Perciò ci deve essere il vento del nord e il vento del sud. La sposa dice al suo amato: «Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti deliziosi». Questo è un invito che lui accetterà. E in quella stanza di sopra il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, che facevano continuamente domande: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui». Se tu desideri che questo si realizzi per te nella tua vita, devi solamente chiedere al Signore di venire nel tuo cuore per diventare il tuo Salvatore. Voltiamo pagina per arrivare al capitolo 5. La bella e diletta Sulamita aveva appena espresso il desiderio che il Signore venisse nel suo giardino a mangiarvi dei frutti rinfrescanti, che egli gli risponde: «Io sono venuto». Egli non dice «io verrò», ma dice chiaramente «io sono venuto». Mentre lei lo invita, egli è già lì, con lei. Il cuore del Signore Gesù è sempre pronto ad ascoltare ed esaudire quindi l'invito di chiunque vuole la sua compagnia. Che condizione felice a chi può avere il Re dei Re, il Signore dei Signori a sua completa disposizione, sempre pronto ad esaudire quelli che lo chiamano per camminare unito a loro. Quando cammineremo ubbidendo a Lui, avremo la manifestazione dei frutti dello Spirito Santo che ci vengono menzionati, iniziando dal primo versetto che leggiamo dal capitolo 5 del Cantico dei Cantici. «Sono venuto nel mio giardino, mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore». I frutti diversi elencati nel Cantico 5, versetto 1, possono rappresentare diversi risultati dell'azione dello Spirito Santo nelle anime rigenerate per mezzo della fede in Cristo. Gesù, lo Sposo, in questo passo ci sta invitando ad unirci a Lui in comunione, dicendoci queste parole che troviamo in Apocalisse 3, versetto 20. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me». Ed a proposito di questa comunione, Giovanni disse: «Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia completa». Tu sei un cristiano felice? Spesso riceviamo in redazione delle lettere meravigliose in risposta alle nostre trasmissioni in radio. Ci sono persone in ospedale, in carcere e in case di riposo che raccontano le loro sofferenze, le malattie che li affliggono. Ma anche altre che ci scrivono della meravigliosa comunione che hanno col Signore Gesù. Alcune ci commuovono perché ci dicono che pregano sempre per noi. Continuiamo comunque ora con la lettura del secondo versetto del Cantico al capitolo 5, nel quale troviamo la risposta della sposa. «Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice: aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, o mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte». In questa confessione della sposa ci è presentata un'esperienza che fanno spesso molti credenti. Quando sono più occupati di loro stessi, dei loro sentimenti mutabili, anziché della parola di Dio. Abbiamo infatti letto: «Io dormivo, ma il mio cuore vegliava». Notate che la sposa sta dicendo che il suo cuore è sveglio e che è allerta, aspettando lo sposo. Riguardo a ciò, credo che sia interessante considerare attentamente i due lati di questo «ma». Infatti si può benissimo dedurre che la sposa non era né completamente addormentata, né completamente sveglia. Da un lato vi è una coscienza che dorme e dall'altro un cuore vigilante. In questa condizione la sposa non può trovare né un placido riposo, né un vero ristoro, ed è un bene che ciò avvenga quando diventiamo indifferenti alle cose del Signore, perché in questo modo Egli richiama la nostra coscienza. Ora veniamo alla nota positiva e al lato felice dell'altra situazione del versetto che stiamo meditando. La freddezza della sposa nei confronti dello sposo non ha minimamente cambiato i suoi sentimenti. Leggiamo infatti: «Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, o mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte». L'amore che Cristo ha per la sua Chiesa non muta nemmeno per un istante, qualunque siano le sue cadute, la sua incostanza. Quale paziente e commovente amore ci rivelano le parole che lo sposo rivolge alla sua debole ma amatissima sposa. Invece di essere risentito, di rimproverarle la sua triste condizione, accusandola di ingratitudine, di indifferenza nei suoi confronti, egli le rinnova invece il suo eterno amore. La Chiesa ha bisogno di sentire questo meraviglioso messaggio, ancora oggi. Tutti i credenti hanno bisogno di sentire questo messaggio. Alziamoci dal letto della nostra pigrizia, diamoci da fare per Lui. Se il Signore ci ha dato la salute, cominciamo a muoverci per Lui, ed Egli ci renderà molto più di quello che meritiamo. Il versetto terzo del Cantico 5 continua a parlarci della condizione della sposa e ci dice queste parole. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavata i piedi, come li sporcherei ancora? Questa è la condizione estrema che può raggiungere chi si è allontanato dal Signore. Che potenza ha il peccato per indurre la persona ad arrivare a questi estremi? Vi leggo un brano della Bibbia che dice: «Dice il Signore, Dio degli eserciti, sappi dunque, vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e non avere di me nessun timore. Una volta lontani dalla sua presenza, chi potrebbe dire quanto possiamo allontanarci da lui o per quale strada possiamo smarrirci? Soltanto il pensiero di questa possibilità dovrebbe scuoterci dal nostro torpore e risvegliare coloro che gli appartengono. Chiunque abbia veramente a cuore il bene delle anime proverà dispiacere e sofferenza per coloro che sono caduti così in basso. Nel suo amore paziente, il Signore Gesù può anche permettere di fare queste esperienze senza mai abbandonarli e, usando i mezzi che Lui conosce, li saprà riportare al pentimento per ristabilirli nella sua perfetta comunione. Infatti, coloro che hanno sperimentato un simile sviamento possono sempre testimoniare la profondità dell'amore di Gesù, come ci è detto nel versetto seguente, il 4 del capitolo 5. L'amico mio ha passato la mano per la finestra, il mio amore si è agitato per lui. Il cuore della sposa si è commosso per lui. Essa non ha mai cessato di chiamarlo suo amico. E abbiamo perciò una risposta al suo amore, una risposta magari debole, ma reale. Vi potrà essere una caduta, un allontanamento temporaneo, ma vi è anche un sincero affetto per lui. La grazia trionfa, l'anima ora cerca la presenza del Signore e la felicità che non si può trovare in nessun luogo se non in Lui. Vi è quindi una iniziativa decisa e ferma, di cui si parla al versetto 5. Mi sono alzata per aprire al mio amico, e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida sulla maniglia della serratura. La sposa, nella prima parte del versetto letto, risponde in modo deciso e positivo all'amore perseverante del suo Signore. Mi sono alzata per aprire al mio amico. Ella si alza dal suo stato di sonnolenza spirituale e desidera aprire la porta al suo amato. La storia ci fa conoscere un antico costume orientale che getta molta luce sul modo di parlare figurato di questo passo. Quando un uomo era innamorato di una ragazza e le desiderava esprimere il suo amore, si dirigeva durante la notte verso la casa del padre o della persona che amava, lasciando un profumo. La porta era costruita in modo che ci fosse un'apertura, attraverso la quale uno poteva raggiungere la sbarra interna e rimuoverla, se precedentemente non era stata chiusa a chiave. Lì, lo sposo appendeva ghirlande di fiori sulla porta e tutto intorno, e ne copriva anche la soglia. Egli ungeva inoltre la serratura con degli oli profumati, intendendo con questo atteggiamento manifestare a tutta la famiglia i suoi sinceri sentimenti. Questa è la spiegazione del perché la sposa ebbe le mani unte di profumo quando finalmente venne ad aprire la porta. La fragranza meravigliosa si trasferì sulle sue dita. Lui aveva lasciata la dolcezza della sua presenza. Penso che se oggi andassimo a Dio con la stessa decisione, troveremmo la dolcezza della sua presenza sulla maniglia del nostro cuore. Il perdono dei nostri peccati, l'esperienza della dolcezza della sua comunione per l'eternità. E su questi versetti del capitolo 5 del Cantico dei Cantici voglio fermarmi qui questa sera. Vi rinnovo l'appuntamento a domani e intanto vi ringrazio per l'attenzione di oggi. Ciao, a domani.